Allora, Maria, buonasera a tutti voi, i nostri cari radioascoltatori, e benvenuti anche oggi qui con noi per l'appuntamento con la rubrica I Santi ai Giovani, per una puntata che andremo a dedicare in modo specifico alla prossima festività del Corpus Domini, che, come voi tutti sapete, ce celebreremo fra appena 2 giorni, ovvero il giovedì successivo alla Domenica della Santissima Trinità. E che assume un valore ed un significato ancora più importante come riaffermazione della fede, dell'adorazione e dell'esaltazione del Santissimo Sacramento come presenza reale e sacramentale di nostro Signore Gesù Cristo, qui con noi, in corpo, sangue, anima e divinità, nel perpetuo rinnovamento del suo santo sacrificio salvifico offerto a Dio Padre per la redenzione dell'umanità e quindi per la liberazione degli uomini dal male del peccato e quindi dei peccati e per il nutrimento delle anime alla vita perpetua della grazia santificante. E allora esso costituisce il vero cibo della vita eterna in Dio. Come ha detto il nostro Signore Gesù stesso, vado a citare dal Vangelo di Giovanni: Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. E poi ancora, in verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me ed io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Termino qui la citazione, ed ebbene, come dicevo, è fondamentale riaffermare questa fede oggi più che mai, la vera fede cristiana, e con voce altisonante, proprio in particolare adesso che essa è così gravemente offesa e smarrita nella nostra società, come all'interno della stessa Chiesa cattolica, con un gran numero di laici, vediamo, ma anche di prelati che praticamente non credono più al Santissimo Sacramento e tanto peggio lo offendono, cioè ancora di più lo offendono in ogni modo con abusi e sacrilegi di ogni tipo o con la più sfacciata irriverenza. Pensate ad esempio allo scandalo inaudito della Santa Comunione ricevuta sulla mano, come se fosse un pezzo di pane qualsiasi, e non più semplicemente accettata dagli uomini di chiesa in questa maniera, ma addirittura imposta a seguito dell'incalzante protestantizzazione della chiesa, a causa anche proprio della diffusione dell'eresia modernista e luterana al suo interno, perché come sapete essa nega la realtà del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Per cui, cari radioascoltatori, preghiamo con fervore e in particolare per questa festa, offriamo ardenti riparazioni contro tutte queste offese, scandali, abusi e sacrilegi che vengono commessi e che feriscono atrocemente il cuore sacratissimo di nostro Signore. Come esempio e riferimento per vivificare ancor più la nostra fede, vi proporremo oggi l'esperienza santa e straordinaria della prima comunione della piccola Santa Teresina di Lisieux. E per parlarne abbiamo oggi la presenza di Andrea ed Emanuele. Ave Maria, benvenuti ragazzi. Insieme al caro padre Giampio, come sempre nostra guida spirituale, Ave Maria, ben ritrovato padre.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti, Ave Maria.
Grazie a lei, padre, assolutamente. E dunque, per cominciare vorrei dire due parole, diciamo, di introduzione per quanto riguarda la festa del Corpus Domini, che, come abbiamo detto all'inizio, si celebra il giovedì dopo la festa della Santissima Trinità ed è la festa del corpo e sangue di Cristo, in cui la Chiesa celebra anche proprio il Santissimo Sacramento, ecco, in realtà lo fa anche nel Giovedì Santo, ovvero l'istituzione del Santissimo Sacramento dell'Ultima Cena, però dato che allora è stata occupata principalmente in funzioni di lutto in riferimento alla passione di Gesù, allora la Chiesa ha stimato bene di istituire un'altra festa particolare per onorare questo mistero nella piena felicità, nella piena letizia, ecco. E allora per noi, per onorare il Santissimo Sacramento, per onorare nostro Signore in questa festa, dobbiamo accostarci con devozione particolare e con fervore massimo alla Santissima Comunione e ringraziare con tutto il nostro cuore il Signore che ha voluto donarsi a ciascuno di noi in questo sacramento e poi naturalmente assistere a tutte le funzioni correlate a questa celebrazione. In particolare alla processione, ovviamente nelle occasioni, nelle opportunità in cui essa viene compiuta. Ma perché appunto si porta solennemente la Santissima Eucaristia in processione in questa festa? Beh, sicuramente per onorare l'umanità santissima di nostro Signore, nascosta sotto le specie sacramentali. Poi per ravvivare la fede e quindi accrescere la devozione dei fedeli verso questo mistero, poi per celebrare la vittoria che egli ha dato alla sua Chiesa contro i nemici del sacramento, quindi contro gli eretici che ne negano la realtà, possiamo dire, e poi ovviamente anche come atto di riparazione per compensare in qualche modo le ingiurie che gli vengono fatte da quelli che sono a tutti gli effetti i nemici della santa religione cattolica, che appunto, come purtroppo osserviamo, possono essere sia esterni che interni alle volte. Però, ecco, alla processione è importante assistere, quindi è importante partecipare a questa processione con grande raccoglimento e modestia, quindi non stare a guardare di qua e di là, né a chiacchierare o a parlare con qualcuno, a meno che non ce ne sia una necessità particolare. Poi con l'intenzione di onorare per mezzo della nostra adorazione il trionfo di nostro Signore Gesù Cristo e domandargli umilmente perdono anche di tutte le comunioni indegne delle profanazioni che si fanno contro il divino sacramento e poi quindi con grandi e ferventi sentimenti di fede, di confidenza, di amore e di riconoscenza verso Gesù presente nell'ostia consacrata. E quindi adesso anche per capire come accostarci con quali sentimenti e disposizioni spirituali al Santissimo Sacramento, prendiamo esempio dalla grande Santa Teresina di Lisieux nel suo cuore purissimo di bambina che si è accostata per la prima volta alla comunione, come adesso ci racconterà Andrea. E per questo cedo la parola a te, caro Andrea.
Grazie Valerio, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Ma io direi che Santa Teresina, oltre ad essere rilevante per tutto questo discorso del Santissimo Sacramento, proprio perché una forse delle parti più belle della sua storia di un'anima, l'autobiografia che scrisse in cui rievocò questo momento, oltre ad essere importante in questa attinenza per questo, penso lo possa essere proprio anche per ognuno di noi, come un esempio particolare che lei può rappresentare forse anche meglio di tanti altri santi che pure nella storia della Chiesa hanno dedicato riflessioni e scritti anche teologicamente molto profondi, molto elaborati, insomma, tanti teologi alla questione del Santissimo Sacramento. Ma io penso che lei possa essere in qualche modo, forse anche per la grande importanza che io do personalmente a Santa Teresina, Uno degli antidoti migliori alla peste di quest'epoca, che è l'indifferenza nei confronti del Santissimo Sacramento tra i cattolici, proprio perché in generale lei, con questa sua piccola via che propone a tutti noi, in cui il semplice fedele riesce ad accostarsi ai più grandi, misteri, alle più grandi sfide della vita religiosa, affrontandoli in tutta la loro grandezza, in tutta la loro gloria, senza sminuire niente, ma anche in un'ottica comunque semplice dal punto di vista appunto dell'anima nella sua anche piccolezza, della sua fragilità, così, che penso possa essere una via che da un lato va incontro a quelle esigenze in cui in maniera un po' sbagliata oggi si tende ad andare incontro semplificando troppo e forse banalizzando poi queste cose invece così importanti. Tant'è che forse il risultato di questo è proprio in parte perlomeno questa piaga di cui stiamo parlando. Però andando in quella direzione lì lo fai in modo molto migliore. Quindi insomma parto proprio col dire che su questa come su altre in realtà questioni che vengono affrontate nei suoi scritti, Santa Teresina può essere secondo me particolarmente, anche rispetto a tanti altri, un antidoto insomma. Lei ricevette la prima comunione l'8 maggio del 1884 ad Alençon, che peraltro era il luogo in cui lei si recò dopo un periodo particolarmente gravoso, particolarmente difficile per lei, perché era, come sappiamo, tormentata da un grande malessere anche a livello fisico, proprio psicofisico, insomma, che la debilitava molto. Quindi lei partiva da questo periodo di grande difficoltà e si recò qui, dove peraltro era sepolta sua madre. Come vedremo, in questo modo si viene a creare quasi una sorta, lei purtroppo perse la mamma molto presto, si viene a creare quasi un parallelismo in cui si può vedere persino un accenno mariano in questa sua, in questa santa profondamente mariana, in questa sua prima comunione. Peraltro, lei inizia a rievocare nella sua storia di un'anima questo momento con queste parole. Parto con lo scusami se ogni tanto forse dovrò correggere qualche strafalcione, ma purtroppo io non ho il testo originale, leggo da internet e non è tradotto benissimo, è tradotto penso automaticamente dal francese, quindi mi scuso in anticipo per questo, però inizio la citazione. L'ora della mia prima comunione è rimasta impressa nel mio cuore come un ricordo senza nuvole. Mi sembra che non potessi essere meglio disposta di quanto non fossi. E, per il mio mal di cuore, e poi il mio mal di cuore mi ha lasciato per quasi un anno. Gesù ha voluto che gustassi una gioia il più perfetta possibile in questa valle di lacrime. E questa è una cosa, volendo anche miracolosa, che in questo senso attiene particolarmente alla santa. Questa sospensione che le è stata concessa di questi suoi patimenti, proprio grazie all'Eucaristia, quindi si può parlare in qualche modo di una sorta di miracolo che derivò da quest'unione con Gesù. Peraltro, da notare come questa sua stessa storia di un'anima, in cui poi avrebbe rievocato la sua prima comunione, le sia stata consigliata di scrivere proprio dalla sorella Marie, che fu la stessa persona che l'aiutò 3 mesi intensi di preparazione per ricevere l'Eucaristia per la prima volta. E da notare anche come quello stesso 8 maggio in cui lei ricevette la comunione, intanto la sua altra sorella maggiore, Pauline, stava invece per ricevere i voti, insomma, per entrare nell'ordine carmelitano. Quindi lei dice proprio: è stata Maria a sostituire Pauline per me. Mi sono seduta sul suo grembo e lui ho ascoltato avidamente tutto quello che mi diceva. Mi sembrava che tutto il suo cuore, così grande, così generoso, fosse passato attraverso di me. Come illustri guerrieri insegnano ai loro figli il mestiere delle armi, così mi parlò delle battaglie della vita, della palma data ai vittoriosi. Marie mi parlò ancora delle ricchezze immortali che è facile accumulare ogni giorno, per la sventura di passare senza volersi prendere la briga di stendere la mano per prenderle. Allora mi mostrò la via per essere santa mediante la fedeltà alle cose più piccole. Mi diede il foglietto di rinuncia che meditavo con gioia. Ah, com'era eloquente, mia cara madrina. Avrei voluto non essere sola ad ascoltare i suoi profondi insegnamenti. Mi sentivo così commossa che nella mia ingenuità credevo che i più grandi peccatori sarebbero stati toccati come me, e che lasciando lì le loro periture e ricchezze non avrebbero più voluto vincere se non quello che vincono coloro che vanno in cielo. A quel tempo nessuno mi aveva ancora insegnato i mezzi per pregare, anche perché ricordiamo che appunto era molto piccola la santa. Tuttavia io lo volevo davvero, ma Marie, trovandomi abbastanza pia, mi lasciava sola a dire le mie preghiere. Un giorno una delle mie curatrici all'abbazia mi chiese cosa facessi nei giorni liberi quando ero sola. Gli risposi che andavo dietro il mio letto in uno spazio vuoto che c'era, e che mi era facile chiudere così la tenda e che lì, tra virgolette, stavo pensando. Ma cosa stai pensando? Lei mi ha chiesto. Penso al buon Dio, alla vita, all'eternità. Beh, credo, ripensandoci. Capisco solo ora che pregavo senza saperlo e che il buon Dio mi istruiva già in segreto. Questo penso che sia molto bello, ribadisco che, come anche tutta la questione sulla sospensione delle sue sofferenze, parliamo comunque di una santa, questo è chiaro. Però penso che anche per ognuno di noi possa essere molto bello, anche pensando in ogni nostro accostarci all'Eucaristia domenicalmente o comunque tutte le volte che ne abbiamo la possibilità. Di ritrovarci forse nei sentimenti di questa bambina piccola che addirittura non sapeva ancora nemmeno come pregare, ma già sentendo, anche grazie a Maria ovviamente, l'importanza di quello che stava andando a fare, questo primo incontro della sua anima con Gesù, addirittura senza ancora sapere bene le preghiere, come pregare, diciamo, secondo tutti i crismi del caso, istintivamente. Arrivava ad un tipo di preghiera che è la più bella alla fine, quella che esce dal cuore di un bambino poi. Quindi questo penso possa essere molto bello, insomma. Poi le continuo. I 3 mesi di preparazione passarono in fretta e presto dovetti andare in ritiro e per questo diventare una delle pensionanti numerose dell'abbazia, dormendo lì. Non posso dire il dolce ricordo che mi ha lasciato questo ritiro. Veramente, se ho sofferto molto in collegio, sono stata ampiamente ripagata dall'ineffabile felicità di questi pochi giorni passati ad aspettare l'arrivo di Gesù. Non credo che si possa gustare questa gioia altrove che nelle comunità religiose. Il numero di bambini, essendo piccoli, è facile prendersi cura di ognuno di loro in particolare, e davvero le nostre padrone si prodigavano in queste cure materne. Si sono prese cura di me anche più degli altri. Ogni sera la prima padrona veniva con la sua piccola lanterna a baciarmi nel mio letto, dimostrandomi grande affetto. Una sera, commossa dalla sua gentilezza, le avrei confidato un segreto. Misteriosamente tirai fuori il mio prezioso libretto che era sotto il mio cuscino e lo mostrai con gli occhi lucidi di gioia. La mattina ho trovato molto bello vedere tutti gli studenti alzarsi appena svegli e fare come loro. Ma non ero ancora abituata a lavarmi e qui descrive la differenza tra quando la accudiva, la lavava, la preparava al mattino Marie e quando invece lo faceva appunto questa suora, insomma, di questa abbazia in cui era in ritiro. E è molto bello notare come lei, che ovviamente ribadisco era una bambina, dice che aveva delle difficoltà, si sentiva tirare i capelli quando lei la spazzolava, non era come con la sorella con cui si lamentava, così, ma lei persino, quelle che possono essere per una bambina, ovviamente i patimenti, che appunto come può essere anche soltanto i capelli che tirano così, sentiva nella sua ingenuità, diciamo così, di viverli come una sorta di sofferenza in preparazione a questo momento che stava per vivere. Quindi anche questo è davvero molto bello. Poi dice che il giorno prima del grande giorno ho ricevuto la soluzione per la seconda volta. La mia confessione generale mi ha lasciata una gran pace nel cuore. Il buon Dio non ha permesso che la minima nuvola la turbasse. E poi finalmente, infine, il bel giorno tra i giorni finalmente è arrivato. Quali ricordi ineffabili hanno lasciato nella mia anima i più piccoli dettagli di questa giornata in paradiso? Il gioioso risveglio dell'alba, i rispettosi e teneri baci delle signore e delle grandi compagne. La grande stanza è colma di fiocchi di neve di cui ogni bambina si vedeva a sua volta rivestita. Soprattutto l'ingresso alla cappella e il canto mattutino della bella cantica, o santo altare circondato da angeli. Ma non voglio entrare nei particolari, dice, ci sono cose che perdono profumo appena esposte all'aria, ci sono pensieri dell'anima che non possono essere tradotti nel linguaggio della terra senza perdere il loro intimo e significato celeste. Sono come quella pietra bianca che sarà data al vincitore, sulla quale è scritto un nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Questo è un passo dell'Apocalisse che viene citato. Ah, com'è stato dolce il primo bacio di Gesù all'anima mia. È stato un bacio d'amore, mi sono sentita amata e ho anche detto, ti amo, ti dono a te, mi dono a te per sempre. Non c'erano richieste, lotte, sacrifici. Da tanto tempo Gesù e la povera piccola Teresina si guardavano e si capivano. Quel giorno non fu più uno sguardo, ma una fusione. Non erano più due. Teresina era scomparsa, come la goccia d'acqua che si perde nell'oceano. Gesù è rimasto solo. Lui era il padrone, il re. Teresina non gli aveva chiesto di togliergli la libertà, perché la sua libertà la spaventava. Si sentiva così debole, così fragile da volersi unire per sempre alla forza divina. La sua gioia era troppo grande, troppo profonda per contenerla. Deliziose lacrime presto la inondarono con grande stupore delle sue compagne, che poi si chiesero: ma perché piangeva? Non aveva qualche cosa che le dava fastidio? No, era piuttosto non vedere sua madre con lei, forse, o sua sorella che ama tanto e che è carmelitana. Non capirono che tutta la gioia del cielo entrando in un cuore, questo cuore esiliato non può sostenerla senza versare lacrime. Oh no, l'assenza di mamma non mi dava fastidio il giorno della mia prima comunione. Non c'era il paradiso nell'anima mia e mamma non c'era da tanto tempo. Così, mentre ricevevo la visita di Gesù, ricevevo anche quella della mia cara mamma, che mi benediceva rallegrandosi della mia felicità. Non piangevo nemmeno per l'assenza di Paolina, senza dubbio sarei stato felice di vederla al mio fianco, ma per lungo tempo il mio sacrificio fu accettato. Quel giorno solo la gioia riempiva il mio cuore, mi univo a colei che mi donava irrevocabilmente a colui che si donava con tanto amore, a me. Poi nel pomeriggio è stata lei a pronunciare l'atto di consacrazione alla Beata Vergine, lo vollero fare proprio perché dissero una bambina che ha perso la mamma così presto, in qualche modo c'è questo collegamento a cui facevo allusione prima, che è lei stessa che dice volevano che fossi io a parlare a nome delle mie compagne e della mia mamma celeste, io che ero stata privata così giovane della mia mamma terrena. E poi finisce con descrivere la sera di questa bella giornata in cui dice che ha ritrovato la sua famiglia sulla terra, ha incontrato suo papà, ha incontrato le sue sorelle, tutto molto bello, e dice che il giorno successivo, ricordiamo che per un periodo molto lungo, cosa insolita, cessarono tutti i suoi fastidi, tutte le sue peripezie, diciamo anche personali, interiori, di salute. Dice che il giorno dopo stavo bene, se non fosse per una grande malinconia, ossia questo senso quasi di vuoto dopo aver ricevuto Gesù, dopo che non lo riceverà più, ovviamente, passato quel momento della prima comunione. Lei ne parla come di qualcosa di bello, ma proprio di malinconia per il grande desiderio di poter nuovamente ricevere l'Eucaristia. Infatti, chi conosce Santa Teresina sa che lei discuteva molto con il suo padre spirituale, con il suo confessore, perché all'epoca non era come oggi. La comunione la si riceveva molto, molto, molto raramente. C'era proprio quest'idea che bisognasse riceverla molto raramente. Lei insisteva molto, per quanto potesse, insomma, con il suo confessore, per riceverla più volte possibile. Tutto per una sorta di volontà di reiterare quel giorno, quell'8 maggio della sua prima comunione. Questo penso che sia una delle cose più belle che può far capire con quale gioia avesse ricevuto la prima volta l'Eucaristia, tanto che per tutta la vita si portò avanti questa voglia di reiterare quella gioia. E questa, ribadisco, come dicevo all'inizio, qua chiudo, penso che sia davvero il sunto di quanto possa essere utile ai nostri giorni questa grande testimonianza, questo grande insegnamento di questa grande santa.
No, assolutamente Andrea, ti ringrazio moltissimo per la bellezza del tuo intervento, con la condivisione dei pensieri, degli esempi, del racconto di Santa Teresina in questa sua esperienza così alta, proprio con tutta l'anima, con tutta l'essenza più profonda del suo cuore, la quale veramente io non potrei aggiungere, cioè non potrei dire su di essa neanche una sola parola. Vabbè, però io sono un caso particolare anche perché sono essendo spiritualmente innamorato di Santa Teresina, e ogni suo discorso, ogni sua parola mi infonde una tale dolcezza nel cuore che poi non sono più in grado di parlare, tanto più sentendola parlare, sentendola effondere tutto il suo affetto, il suo amore più profondo verso colui che è l'infinito amore che si dona ovviamente a lei nella sua presenza reale divina sotto le specie eucaristiche. Per cui davvero lasciate che non aggiunga proprio niente a tutto questo. E benissimo, cari radioascoltatori, allora direi di fermarci per una piccola pausa musicale. Rimanete in nostra compagnia. Tornati in vostra compagnia, cari radioascoltatori, andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, per la quale vorrei invitare ad un commento condiviso sulla festività del Corpus Domini, quindi sul suo valore, sulla sua importanza e sul suo significato, Padre Giampio ed Emanuele. E lei, padre Giampiero, che cosa ne pensa? Quali sono le riflessioni, le osservazioni che vorrebbe condividere in modo particolare, poi ovviamente con l'intervento di, con la partecipazione di Emanuele?
Grazie Valerio, cari amici bentrovati, grazie anche un po', grazie anche ad Andrea per il suo intervento che ci ha aiutato un po' ad apprezzare ancora di più questo grande mistero di questa solennità del Corpus Domini, questo grande mistero della Santissima Eucaristia, del corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo che vuole essere adorato. E vuole essere amato e desidera realizzare una comunione d'amore. Pensare che noi col battesimo siamo diventati tempio dello Spirito Santo e questa realizzazione si manifesta in maniera ancora più grande quando riceviamo la Santa Comunione, il Santissimo Corpo e Sangue di nostro Gesù Cristo. Quando riceviamo la comunione, insieme a Gesù, vengono con noi anche le due persone della Santissima Trinità, il Padre e lo Spirito Santo. E mai come dopo aver ricevuto la Santissima Eucaristia, noi diventiamo Tempio di Dio, Tempio della Santissima Trinità, e viene ad abitare realmente noi. E questo è un dono veramente grandissimo e strabiliante. E questo un po' dispiace giustamente come dicevi anche tu prima, Valerio, che tanti tanti purtroppo non sanno apprezzare questo grande dono. Addirittura anche c'è chi cerca anche di mistificarlo, di sfregiarlo, di disprezzarlo. E questa è una cosa che dispiace, proprio avere il cuore di un'anima candida come Santa Teresina per poter fare giustamente quelle belle atti di riparazione e riceve sempre bene nostro Signore Gesù Cristo. E Emanuele, ma secondo te come si potrebbe fare per tutti coloro che non sanno comprendere il valore del Santissimo Sacramento, della Santissima Eucaristia? Che cosa ci potresti proporre o consigliare? Grazie, Emanuele.
Ave Maria, innanzitutto ecco, grazie. Ecco, mi colpisce sì, da un lato come vivono quel ricevere l'Eucaristia questi santi, Santa Teresina, ma al contempo mi veniva in mente anche la prima comunione di Suor Lucia di Fatima, ecco, queste prime comunioni erano solo le prime dei santi appunto che ci svelano appunto da un lato la nostra pochezza quando riceviamo l'Eucaristia, almeno per quanto mi riguarda, dall'altro appunto ci insegnano una via, ecco, che nel caso di Teresina appunto è una piccola via che possiamo, se siamo bambini, se torniamo bambini, percorrere anche noi. E dall'altro appunto sì, c'è cioè effettivamente sì, un atteggiamento purtroppo diffuso, come ricordava Valerio all'inizio, dovuto alla protestantizzazione della messa, al modernismo che è entrato anche nella Chiesa, di vivere la Santa Messa e poi di ricevere l'Eucaristia, insomma. E fa molto male, ecco, vedere questo. Dall'altro, appunto, sempre i santi, il Signore, appunto, usa i santi, appunto, per, come dire, risvegliarci, per riportarci a quello che ha insegnato Gesù Cristo, ecco, a quello che è Gesù Cristo. E qui i santi ci aiutano a ritrovare la via, come dicevo. Accanto a Santa Teresina o a Lucia di Fatima, come dicevo, viene in mente appunto un santo che abbiamo festeggiato pochi giorni fa, che è Sant'Antonio di Padova, il quale appunto Sulla purezza è legato in modo particolare Santa Teresina, lo stesso Giglio che lo rappresenta ce lo ricorda, e anche per esempio Don Prosper Guéranger diceva, nel suo anno liturgico, diceva che proprio lo spirito di semplicità è quello che ha fatto di Sant'Antonio il docile strumento dello spirito d'amore. E quindi prima di tutto è questo legame sulla purezza e sulla semplicità. E questa semplicità e purezza che fa aprire il cuore all'amore, come è stato per Santa Teresina e per Sant'Antonio, ecco, nel caso di Sant'Antonio, appunto, ha il Padre che è nei cieli, ha in cambio della sua sottomissione amorosa, come dire, lo ha reso un grande difensore della fede, un grande predicatore e anche un grande difensore, appunto, della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. E è noto, ecco, penso, l'episodio della mula, ecco, il miracolo della mula. È proprio indicativo di questa predicazione, di questa difesa della fede da parte di Antonio e poi appunto della presenza appunto reale di Gesù nell'Eucaristia. Qualche giorno fa leggevo una vita di Sant'Antonio, parte di una vita di Sant'Antonio di un certo Emanuele de Azevedo, della fine del 1700, così, ecco, e ricordava proprio l'episodio della mula e questi pezzi che ho letto della vita, ecco, però giustamente inserivano questo episodio nella predicazione, come dicevo prima, di Sant'Antonio, il quale appunto umilissimo, dopo appunto un episodio avvenuto appunto a, non mi ricordo la località, sì, a Monte Paolo riuscì appunto il Signore vuole rivelarlo come grande predicatore. Ma umilissimo, e però infiammato, ripeto, dallo Spirito di Dio che parlò in lui divinamente. Da lì in poi fu appunto grande predicatore, e addirittura, come ci ricordano le litanie di Sant'Antonio, martello degli eretici. Tanto è vero che appunto si diffuse un'eresia nella Chiesa. Per 2 secoli imperversava, appunto, era quella dei Valdesi, Albigesi e Patarini, che erano un po' figli dell'eresia dei manichei, possiamo dire così. E appunto a questi eretici Dio risponde con la presenza dei patriarchi Domenico e Francesco, i loro figli, e appunto Sant'Antonio. Questi eretici in modo particolare si erano diffusi, no, in Italia, sud della Francia, e specialmente per esempio a Rimini, e lì appunto Sant'Antonio predica. E però gli eretici sanno chi è Sant'Antonio, sanno che nessuno sa resistere a Sant'Antonio, quindi insomma riescono a convincere le persone a non ascoltare il santo. Tant'è vero che la prima predica non c'è nessuno e avviene il famoso fatto di Sant'Antonio, che allora va a predicare i pesci e i pesci lo ascoltano. E allora, dato che benedetto è Dio che è onorato più dai pesci più che dagli uomini eretici ed infedeli, dice Sant'Antonio, allora dopo le persone vanno in lacrime ad ascoltarlo e a convertirsi. Ma l'episodio di cui voglio parlare, della mula, che ispirato un po' a questo discorso che stiamo facendo, successivo a questo è appunto uno di questi eretici sfida proprio Sant'Antonio, questo si chiamava Bonvillo, questo eretico, insomma, e dice appunto voglio che appunto sia la mia asina, la mia giumenta a fare da giudice per capire se davvero l'Eucaristia è la presenza di Gesù, veramente la presenza di Gesù nel suo corpo, nel suo sangue, ecco, e voglio che lo adori. Sant'Antonio al momento inorridisce, però, come fa spesso Sant'Antonio, accoglie la sfida, ispirato da Dio, e accetta, ecco. Ed è commovente, secondo me, questo episodio, perché ci fa vedere come Sant'Antonio rimane sempre, per tutta la sua vita, appunto, come dicevo prima, puro, semplice, umile, pieno di fede. Perché tutti i cattolici tremavano per il fatto che Sant'Antonio aveva accettato questa sfida, ma non avevano la fede di Sant'Antonio. E appunto il santo cosa fa? Perché dico che è umile quando fa questa cosa qua? Perché non pensa di essere lui a far vedere qualcosa, ma ha fede totalmente nel Signore, in quella verità di Gesù sacramentato, e cosa fa? Prega, digiuna e non dubita dell'assistenza divina. Nella mattina stabilita allora celebra la Santa Messa e si avvia in piazza col Santissimo Sacramento, accompagnato dai religiosi, insomma, si porta innanzi alla casa di questo Bonvillo, il quale viene avanti non col Santissimo Sacramento, ma appunto con la sua giumenta, e quindi sono due parti avverse che si battono. E la giumenta non aveva mangiato da 3 giorni, però davanti all'adorabile sacramento, appunto, cosa accade? L'asina lascia stare la biada che gli era stata messa vicina dopo questo digiuno dell'animale, insomma, e invece si avanza verso il Santissimo Sacramento, si inginocchia, abbassa la testa e si ferma in quell'atto di riverenza, rimane così, finché non viene riportata nella chiesa la sacra ostia e appunto è appunto un animale, la riconosce ancora una volta come i pesci prima, adesso è l'asina che riconosce la presenza del Signore nel Santissimo Sacramento, mentre gli uomini non lo fanno, non lo riconoscono, sono peggio degli animali in questo appunto. E dicevo, però è commovente vedere proprio questo atteggiamento, a mio avviso, di Sant'Antonio. Umile, ripeto, si fida totalmente del Signore, di questa verità, della presenza di Gesù nella Santissima Eucaristia, la ribadirà anche nei sermoni, per esempio il sermone della Cena del Signore, parla proprio della presenza di Gesù nella Santissima Eucaristia, dice appunto che si deve credere fermamente, insomma, che quel corpo che è stato partorito da Maria Vergine, che ha sofferto, che è morto in croce, che è stato messo nel sepolcro, che è risorto e che è salito alla destra del Padre, è realmente appunto dato dagli apostoli agli apostoli, e la Chiesa ogni giorno appunto lo presenta, appunto lo distribuisce ai suoi fedeli, e quando appunto quelle parole vengono pronunciate, questo è il mio corpo, il pane si transustanzia. Nel sermone Sant'Antonio usa proprio queste parole, si transustanzia. E quindi questa verità che lui afferma, che lui predica, ne è così pieno, ne è così fiducioso, che accetta qualsiasi tipo di sfida, non ha problemi ad accettare queste sfide, perché sa che il Signore compie questi miracoli. Ma d'altro lato, la sua grande fede, il suo grande amore alla verità, mi colpisce molto, e questa Non c'è nessun odio verso gli eretici in Sant'Antonio, c'è un grande amore, per cui prega queste persone, digiuna, si flagella prima appunto di arrivare a questa sfida. Ecco, mi commuove perché delle volte io sono uno che magari si arrabbia molto quando vede certi atteggiamenti nella Santa Messa, appunto come avevamo detto prima, di modernizzazione, di modernismo, anzi di protestantizzazione o altro. Invece, appunto, Sant'Antonio, certo, è infuocato di amore divino, questo di sicuro, non era uno che non diceva la verità, anzi la affermava in modo incontrovertibile, però al contempo voleva la salvezza di chi aveva davanti, quindi per queste persone pregava, digiunava. Si immolava, proprio la sua vita è una immolazione, quindi è una predicazione continua, ma è anche un'immolazione, e su questo proprio, ecco, ci ricorda molto, cioè, la sua spiritualità, che è francescana, quindi diciamo serafica e mariana, assolutamente, quindi appunto di offerta totale della propria vita. Ecco, questo è quello che mi viene un po' in mente da quello che abbiamo detto. Ecco, un esempio, un altro esempio, accanto a quello di Teresina, altro esempio così puro, così appunto splendente, forse anche quello di Sant'Antonio, ecco.
Molto bello, grazie Emanuele, proprio per questo ricordo di questo miracolo della mula che ci aiuta veramente. Se dicevi prima, i pesci acquatici sono più attenti degli uomini eretici, come citava Sant'Antonio, così erano più attenti alle parole di questo gran santo. Questa mula ci dà un grande insegnamento di questa adorazione a nostro Signore Gesù Cristo presente realmente in corpo, sangue, anima e divinità nel Santissimo Sacramento altare. Diventa veramente un grande esempio per tutti quelli che non sanno piegare, un ginocchio si pieghi in cielo, sulla terra, sottoterra, dice San Paolo, un po' la nostra adorazione a volte con il ginocchio scricchiolano, non perché arrivano gli acciacchi, ma un po' la testa è acciaccata, quindi non ha ancora il capire di quella mula, però sai, questa mula possa farci da catechista allora per tutte quelle volte che ci troviamo in chiesa per ricordare come va adorato questo santo mistero. E così giustamente ci parlavi dei santi, come ci aiutano a comprendere come vivere l'Eucaristia, come vivere la Messa. C'era Padre Pio, una cosa che mi piaceva molto. Diceva, gli chiedevano a un figlio spirituale come dobbiamo partecipare nella Santa Messa. E Padre Pio dava questa bellissima definizione. Tu devi partecipare alla Santa Messa come la Beata Vergine Maria, come San Giovanni Evangelista, come le pie donne. E così erano come si trovavano ai piedi della croce, perché partecipare alla Messa è come trovarsi sul Calvario. E un giorno chiede, dice, padre, come dobbiamo partecipare alla messa? Dice il padre, come la Madonna, San Giovanni, le pie donne sul Calvario, amando e compatendo. Quindi, molto probabilmente, sai, questo problema di questa partecipazione che troviamo oggi è che si è perso un po' la visione soprannaturale di dove ci troviamo quando stiamo partecipando, celebrando la Santa Messa. Ci dimentichiamo di trovarci davanti al Calvario, quell'altare. Ecco allora è questa bellissima adorazione che dà questa mula per insegnarci e anche questi bei esempi che ci dà Sant'Antonio su come adorare e riverire questo grande mistero del Santissimo Sacramento. È anche bello, Manuele, che ci dai questa bella testimonianza di quella grande fede, quell'amore che ha avuto Sant'Antonio per la Santissima Eucaristia e così anche penso anche per altri santi, il loro amore, il loro zelo per la Santissima Eucaristia. Ti viene in mente qualche altro episodio, Emanuele?
Sì, padre, mi veniva in mente un po' anche come paragone con la prima comunione di Santa Teresina, mi veniva in mente la prima comunione di quella che sarebbe diventata Suor Lucia, appunto di Fatima. Anche per lei la prima comunione è stato un giorno di cielo, un giorno di paradiso. È stato un incontro proprio con Gesù vivo preparato, la confessione preparato, appunto atteso, e dopo, appunto, in quel giorno, non appena appunto l'ostia divina si appoggia sulle labbra di Lucia, appunto della piccola Lucia, ecco, lei prova una serenità, una pace inalterabili e si sente proprio invadere da qualcosa, da un'atmosfera soprannaturale e dice che appunto quasi nelle sue memorie dice proprio che sembrava quasi sentisse la presenza di Dio come se lo vedesse, lo toccasse con i sensi del corpo e in quel momento appunto prega una preghiera appunto simile a questa: Signore, fammi santa, conserva il mio cuore puro e solo per te. Ecco, questa questione della purezza, ecco, che ritorna da Santa Teresina, Santa Lucia, Suor Lucia di Fatima, Sant'Antonio, ecco, conserva il mio cuore puro e solo per te. E la cosa bella è che appunto Lucia risponde, il Signore risponde, o Dio gli risponde e dice appunto delle parole, dice che appunto la grazia che gli viene concessa resterà viva nella sua anima per produrre frutti di vita eterna. E appunto la piccola Lucia si sente trasformata proprio in Dio. Ecco, colpisce che appunto i santi vivono davvero la comunione, ecco, con Dio, una vera comunione, come Teresina prima appunto diceva, parlava di bacio di Gesù come l'unico re di tutto il paradiso nella propria anima. E quindi anche della mamma, appunto in cielo, ecco, nella propria anima, ecco. Sono esperienze appunto così vere, come diceva Lucia, appunto, mi sembrava che potessi toccare Dio, non solo vederlo, toccarlo, appunto. E ecco, e da un lato, sì, prego, prego.
Scusami, qui dobbiamo proprio veramente anche ringraziare tanto anche la mamma di Suor Lucia, perché quando l'ha preparata la prima comunione, proprio il giorno della prima comunione, gli ha proprio dato queste indicazioni. Adesso chiedi Gesù che prenda possesso il tuo cuore. Penso che è un po' in famiglia i genitori devono diventare i primi catechisti per preparare i loro figli. E come dovrebbero veramente raccomandarli, soprattutto per il giorno della prima comunione, ma anche per ogni comunione, raccomandare veramente di chiedere a Gesù che prenda possesso del loro cuore. Pensa a questo che è avvenuto a Suor Lucia, questo bellissimo episodio che ci ricordi, Emanuele, come potrebbe avvenire per ognuno di noi, se anche noi con la stessa serietà, con lo stesso amore, con la stessa purezza di cuore, potessimo fare questa preghiera a nostro Signore Gesù nell'Eucaristia, alla Beata Vergine Maria, di prendere possesso del nostro cuore. Una domanda ancora, Emanuele. C'era Padre Pio che un giorno voleva commentare sul valore della Santa Messa e dice: guarda, per capire l'importanza della Santa Messa, ti dico una cosa, dice: se gli uomini comprendessero il valore della Santa Messa a ogni messa, a ogni giorno ci vorrebbero i carabinieri per tenere in ordine le folle di gente nelle chiese. Ma secondo te che cosa voleva dire con questo, Padre Pio?
Sicuramente, appunto, come i santi appunto non è che sono sì, hanno la testa in cielo, sì, ce l'hanno in cielo il cuore, ma il cielo è la verità della terra, quindi vedono le cose come stanno davvero. E Padre Pio, quando viveva la messa, la viveva appunto come vittima di sangue proprio, quindi come vero sacerdote, altro Cristo. Ma anche noi, appunto, come diceva prima Padre, dobbiamo vivere la messa, noi fedeli, come appunto Maria Santissima, San Giovanni, le pie donne sul Calvario. Quante grazie possiamo ottenere di conversione per noi stessi. Pensiamo appunto quando celebriamo, viviamo la Santa Messa, appunto. Quante grazie possiamo ricevere di conversione? Siamo proprio sul Calvario, quindi possiamo essere, magari fossimo come Maria Santissima, forse siamo più come San Giovanni, o forse siamo più come quel ladrone vicino, il quale appunto, se siamo quello buono, appunto può convertirsi, può dire al Signore: ricordati di me. E questa è una realtà, è una verità, è un fatto. Ecco perché Sant'Antonio si infervorava su questo, perché è un fatto, non è una nostra immaginazione, non è una memoria, è proprio un fatto. E i santi lo vivono su di loro. Padre Pio lo viveva sulla sua anima, sulla sua pelle, sul suo cuore, e lo mostrava che aveva davanti. E su questo mi viene in mente una scena molto bella del film The Passion, in cui appunto proprio nel momento della crocifissione Mel Gibson decide di mettere in collegamento le scene dell'ultima cena, con appunto il pane, il vino e l'innalzamento poi del pane, appunto versare il vino, lo spogliare il pane, appunto con Gesù Cristo che viene spogliato, Gesù Cristo che viene innalzato sulla croce. Quella scena appunto di quel film, che è molto, molto utile secondo me per la meditazione anche, quello avviene nella Santa Messa. Dovremmo pensare proprio di essere lì, anche se viene in modo incruento, ma avviene quello. Ecco, questa cosa, ecco, penso, no, padre.
Sì, molto bello, Emanuele, questa riflessione e questo portarci al Calvario nel mistero della crocifissione e morte del nostro Signore, in cui si riattualizza questo mistero nella Santa Messa e nella Santissima Eucaristia. Per quello, ecco che i santi avevano un desiderio di ricevere la comunione. Ricordavamo prima anche Santa Teresina, quando a un certo punto si trovava durante la sua, ormai già in convento, durante la sua malattia, gravemente ammalata, si trascinava con grande sforzo in chiesa per ricevere Gesù. E una mattina, dopo la Santa Comunione, fu trovata nella sua cella esausta, perché doveva fare un percorso per raggiungere la chiesetta per potersi comunicare. E una delle consorelle fece osservare che non doveva sforzarsi così tanto per la sua salute. Dice: ma Santa Teresina, i santi, vedi, per noi dicevamo: dai, non ti preoccupare, cosa vuoi che sia, fare un'altra volta la comunione. Dice: cosa sono queste sofferenze di fronte a una comunione? Beh, Gesù si immola per me. Cosa sono questi piccoli sacrifici che faccio? Diciamo una santa Maria Goretti che percorreva a piedi per andare e ritorno per la Santa Messa, percorreva circa 24 chilometri. Aveva capito che cos'era il valore a piedi, aveva capito che cos'era il valore della Santissima, della Santa Comunione, del Santo sacrificio dell'Eucaristia. Ancora quando non poteva fare la comunione quotidiana, che ai suoi tempi non era permessa. Santa Teresina aveva fatto una preghiera, dice: Gesù, restate in me come nel tabernacolo e non allontanatevi mai dalla vostra piccola ostia. Avevo quel desiderio di fare una comunione costante, spirituale, permanente, una cosa anche questa molto, molto, molto bella, e veramente quasi ci commuove vedere qual è l'anelito di questi santi e invece un po' la mediocrità di tanti, in cui sentiamo che non abbiamo questo desiderio, questo anelito che ci arde. Una santa Margherita alla Coque che diceva: ho un tale desiderio della santa comunione che se fosse necessario camminerei piedi nudi sopra una strada di fuoco per giungervi, e lo farei con un'indicibile gioia. È l'esempio di questi santi che hanno compreso che cos'è la santa comunione. Chiaramente non siamo a questa altezza di santità e forse siamo molto in basso e quindi non comprendiamo il valore di questa santa comunione. Quindi chiediamo a tutti i santi del paradiso e all'Immacolata Madre dell'Eucaristia di farci comprendere il valore di una santa Eucaristia, farci comprendere il valore del Santissimo Sacramento, per così avere quel loro amore e quel loro desiderio e anelito. Non ti sembra, Valerio?
Sì, assolutamente, padre. Il desiderio che deve sempre muovere tutto il nostro affetto e tutta la nostra devozione, la meditazione, la contemplazione del mistero, dell'amore infinito di nostro Signore che si manifesta, che si dona tutto a noi nella Santissima Eucaristia, e quindi esprimergli tutti i moti più profondi del nostro affetto in questo modo, per appartenere a Lui eternamente, appunto perché Lui rimanga in noi e noi in Lui. E allora con questo spirito dobbiamo sempre accostarci alla comunione, come dicevate voi ovviamente, e citando, riprendendo l'esempio, questo insegnamento vivo e perenne chiaramente di tutti i santi che hanno sperimentato proprio profondamente in tutto il loro cammino terreno questa presenza e comunione ineffabile e naturalmente anche indescrivibile con il nostro Signore, e chiedergli quindi in tutte le comunioni che abbiamo la grazia di poter ricevere, soprattutto in questa festa del Corpus Domini, chiedere a Gesù di prendere possesso interamente del nostro cuore e della nostra anima, così da poter riposare poi eternamente nel suo, e così assaporare la beatitudine, la felicità senza fine, ovviamente, derivante dal suo amore nel paradiso, perché la presenza di Gesù nel Santissimo Sacramento è presenza viva e vera del paradiso nell'anima, che ti porta quindi la vita, che già anticipa, possiamo dire, in un certo modo, la vita eterna del paradiso sulla terra. E io vi ringrazio davvero di cuore, Andrea, Emanuele, caro padre Giampio, per i vostri interventi, per le vostre riflessioni e per le meditazioni su questo tema davvero così importante, così necessario, soprattutto in questo tempo, alla scuola, ovviamente, della santità di tutte le generazioni, delle anime beate, ovviamente, che hanno servito e vissuto con il nostro Signore in tutte le epoche passate, segnando quindi anche per noi la strada che siamo chiamati a percorrere, quindi di vivere con questo sentimento profondo la festa del Corpus Domini. Cari radioascoltatori, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra rubrica, e nel frattempo ovviamente vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Allora, che il Signore Gesù nella Santa Eucaristia con il suo Santissimo Sacramento vi benedica e vi protegga sempre, e la Madre Santissima della del Santissimo Sacramento di Nostro Signore Gesù sacramentato, Maria Santissima, vi custodisca in una fervorosa, autentica e profonda devozione e adorazione eucaristica per la vita eterna. A presto, Ave Maria.